se ripassiamo la parola, o diciamo a quello che la parola vuole farci intendere. Dice la Bibbia che la lettera uccide, mentre lo spirito vivifica. C'è la pura e semplice lettura di quanto è contenuto nella Bibbia, se non è ben interpretato, può essere male usato, e può addirittura portare, diciamo, all'allontanamento da Dio, mentre quello che dobbiamo comunicare non è tanto l'osservanza stretta, rigida, a quanto scritto, ma comunicare lo spirito con cui è stato scritto, entrare quindi nel cuore del Signore, per cercare di intendere le motivazioni che l'hanno spinto a scrivere questa parola e a venire poi anche sulla terra. Stamattina abbiamo prolungato un po' la prima parte, anche perché non sentivo molto la presenza del Signore. Mentre nel finale si è rotto qualcosa. Ho percepito personalmente una maggiore serenità, una maggiore soddisfazione interiore. C'è differenza quando il Signore si fa sentire e quando non è così presente. Cambia la nostra vita. E così quando il Signore sembra essere un pochino più lontano, uscire dai nostri cuori come un grido di ricerca, una comprensione della bontà della sua presenza, della necessità della sua presenza. Come tutte le cose, noi percepiamo la bontà di una realtà quando ci manca. A volte essere un po' assenti è giusto, è necessario, per darci una maggior comprensione delle cose. Questa mattina volevo leggere in Luca 7:36, chi vuole leggere con acqua la sua parola? Luca 7:36. Il Vangelo è salvezza per le nostre anime. Questa parola è salvezza per noi. Guarigione. La salvezza incomincia oggi. Non è quando arriveremo in cielo. Speriamo di arrivarci, se persevereremo. La salvezza incomincia oggi. Dio vuole darci un insegnamento per poterci allontanare da un modo errato di concepire la vita, da ricercare in modo errato cose che pensiamo noi possano soddisfare la nostra sete, per trovare in Lui un completamento, un appagamento, un poter dire sono arrivato, ho trovato, non devo cercare più. Posso rinunciare a tante cose che il mondo presenta. Adesso che siamo sotto Natale c'è una schizofrenia, qui in città specialmente. Se esci in macchina rischi di non tornare a casa dopo un paio d'ore. La tradizione. Gesù non è una tradizione, ma è la vita che pulsa dentro di noi. È una presenza reale. Si vive tutti i giorni, tutti i momenti, tutti i secondi. L'importante è averlo sperimentato. L'importante è comunicarlo, perché anche altri che ignorano questa realtà possono entrare. Luca 7:36. Or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui. Ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, cioè una prostituta, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E, stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi ed asciugargli con i capelli del suo capo. E gli baciava, gli ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo Lo aveva invitato e disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire tra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. E questa donna sembra di capire fosse Maria Maddalena, una prostituta al quale Dio, Gesù, cacciò 17 demoni. Era una prostituta, una donna molto cercata in città. Molti andavano da lei per usarla. Non andavano per amarla, andavano per fare, come si suol dire, l'amore. C'è differenza tra amare e fare l'amore. Era cercata, ma era sfruttata, usata, e lei a sua volta sfruttava gli altri, facendosi pagare. Era una relazione di sfruttamento reciproco. Spesso anche noi ci sentiamo un po' usati. Mi cercano soltanto perché hanno bisogno. Non mi chiama nessuno. E quando mi chiamano perché vogliono questo e questo e quest'altro. Lo facciamo, certo, tutti. Tutti ci usiamo più o meno, insomma. Tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Cerchiamo di mascherarlo, ma a volte ci usiamo anche noi. Era anche una donna abbastanza messa ai margini, quindi emarginata, additata come qualcosa di negativo, di sporco, di brutto, di malvagio. Disprezzata, quindi. Magari anche dagli stessi che la usavano. Era quindi una donna sola. Era forse anche una donna ricca. Lo possiamo dedurre dal fatto che rompe un contenitore che conteneva giustamente un olio profumato di gran prezzo, non era un profumo qualsiasi. Un poverello non può acquistarsi un Christian Dior, che ne so. Quindi una donna forse anche ricca. È un mestiere che frutta. Un mestiere più antico del mondo. Cifre da capogiro. Quindi forse la sera entrava nella sua casa dorata, con le stoffe più fine che potevano essere comprate in quell'epoca. Era certamente una donna sola. Non certo amato, emarginato, stava nel suo mondo dorato, forse, ma emarginata, sola. Aveva risolto i problemi materiali della vita, certo. Non le mancava nulla, non le mancava l'apprezzamento, l'amore, la vicinanza di altre persone. E così viveva. Ma un giorno incontra Gesù, il quale non va da lei perché vuol fare l'amore, Guarda lei perché la vuole amare. E vuole dimostrare l'amore che ha per lei. L'assenza quindi di rifiuto, di condanna, di disprezzo. Non la voleva usare, la voleva amare. E amandola, ridarle una dignità come persona. Che potesse sentirsi nuovamente una persona degna di valore. Quindi si interessa della sua vita. La libera da presenze maligne, le quali la volevano dominare, controllare, usare per i loro fini. Gesù viene e libera. Le fa sentire nuovamente l'interessamento e l'amore di qualcuno. Una realtà genuina che va al di là delle apparenze che noi a volte creiamo nel nostro vivere quotidiano. E va a percepire che può appoggiarsi sempre su di lui, che c'è qualcuno pronto sempre a accoglierla, a preoccuparsi, a non considerare la sua realtà quotidiana, umana, ma a vederla come persona. È quello che Dio ha fatto con noi, più o meno. Facci sentire persone nuovamente una dignità, persone che hanno ritrovato una stima di se stesse, un valore, una, come posso dire, una ragione per vivere. Ha permesso anche di sentirci amati, così come siamo, che non doveva dare sempre prestazione, aspettandoci forse l'approvazione della gente. Ci ha fatto sentire persone, quello che siamo, non per quello che diamo, o possiamo fare, o possiamo avere. Ci ha fatto sentire che siamo persone. Amate, accettate così, come siamo. Ci ha ridato una dignità, il Signore, alleluia. Siamo felici di questo. E non vogliamo perderlo. Sarebbe una gravissima perdita. Il mondo attira, certo, ci distrae, ma stiamo attenti. Il mondo non ci dà dignità. Il mondo ci usa. E poi ci addita. Ci lascia soli. Così questa donna ritrovata una sua dignità, ritrovato un nuovo stimolo di vita, una visione nuova della vita, vuole dare un segno di riconoscimento, vuole ringraziare Gesù e quindi va, entra in questo ambiente. Porta con sé questo vaso di un profumo particolare e comincia a fare una cosa che a noi del 2000 potrebbe anche dare un po' fastidio. Comincia a ungergli i piedi, piange, prima cosa diciamo si butta ai suoi piedi, poi comincia a ungerli e poi a asciugarli con i suoi capelli. Una cosa che forse a noi potrebbe dare un po' fastidio oggi nel 2000, potrebbe essere un segno di servilismo, di annullamento di se stesso, una visione un po' negativa, diciamo. Potremmo vedere un Gesù che ci accoglie in piedi, l'uno di fronte all'altro, che ci dà la mano, che ci dà un abbraccio. Ma c'è un po' meno simpatico vedere una persona che si butta ai suoi piedi, unge i suoi piedi, usa i capelli per asciugarli. È una visione che ci ricorda il Medioevo, quel vassallaggio, quella sottomissione totale ai padroni. La paura del padrone. Gesù lascia fare. Gesù non dice, no, cosa fai? Alzati. Non fa nulla per scoraggiarlo, ma lascia che continui. E c'è un po', diciamo, di malumore in quella sala. Dicono, se sapesse intanto chi è quella donna non si farebbe toccare, poi se... perché permette che venga utilizzato in quel modo, sprecato, un profumo di gran prezzo che poteva essere dato ai poveri. C'è quindi malumore. Ma questa donna quindi vuole dare il meglio di sé al Signore, perché profonde la sua gratitudine, per aver trovato dei valori importanti, determinanti per la sua vita. Quindi lei non si vergogna, non teme il chiacchierio, non teme la figura che sta facendo, non teme la critica, ma vuole soltanto dimostrare gratitudine e basta. Se anche noi siamo capaci di valorizzare ciò che il Signore ci ha concesso, potremo dare il meglio di noi a Lui, le nostre risorse, non dico quelle materiali, materiali e non, le nostre capacità, la nostra intelligenza, i nostri talenti. Renderglieli in un certo senso, perché lui li possa utilizzare per diffondere la sua parola e per dimostrare al mondo che la sua presenza è segno di salvezza e di guarigione. Poi dice, per rispondere alle critiche che non potevano comprendere come il Signore permettesse quello spreco, Gesù risponde e dice, ma i poveri l'avrete sempre con voi, quindi se vorrete fare del bene a qualcuno, non vi mancano le opportunità, ma a me non vi avrete sempre. Quindi vediamo che il Signore non mette l'interessamento al prossimo come prioritario per la Chiesa, ma mette la concezione della sua persona come sovrana al primo posto. Mi spiego meglio. Cos'è venuto a fare Gesù sulla terra? È venuto a salvare dei poveracci perduti, dominati dal peccato e dal demonio? Non credo. Il Signore è venuto, da quello che intendo io, per presentare la figura di Dio, per dare gloria al suo Padre Celeste. È stato il suo primo motivo, glorificare il Padre, mettere in evidenza chi è Dio e riportare l'uomo all'ubbidienza a Dio, per permettere a Dio quindi di governare, di tornare sotto il suo governo e ritrovare quindi l'armonia perduta. La povertà è la conseguenza del fatto che Dio non governi. E quindi se noi ci limitiamo a combattere la povertà sarà una battaglia persa, perché non finirà mai, perché il cuore dell'uomo gli impedisce di finire, perché l'egoismo umano sarà sempre dominante, schiacciante, creerà sempre classi, divisioni. È una battaglia persa. Non dice di non fare nulla per i poveri, ma non è questa la battaglia principale per noi. La nostra battaglia principale è manifestare la gloria di Dio in questo mondo. Allora quando quella donna si comporta da suddita, da vassalla, La persona che sembra annullare se stesso davanti a Cristo, in un certo qual senso Gesù è contento, perché è l'attitudine che conta. L'uomo autonomo, indipendente, individualista, deve ritornare alla sottomissione a Dio, a riconoscere Dio come sovrano, per mettere in atto la sua parola, e quindi scoprire quella dignità perduta. Gesù non è un nostro pari. Dio non è un paparino con la barba, ma Dio è il sovrano, colui che determina le regole dell'universo, colui che permette l'armonia del mondo, disubbidendo al quale succedono le tragedie che tutti conosciamo. Quindi nel ritorno alla sottomissione di Dio c'è la vittoria, c'è la guarigione, c'è la salvezza. E noi possiamo capire, quando noi seguiamo la sua parola, quando noi ascoltiamo quello che lui ci dice, percepiamo la sua presenza e siamo contenti. Ma quando deviamo, ci perdiamo, sentiamo la sua mancanza. Vorremmo avere la sua presenza facendo quello che ci pare, ma questo non si può. Allora, quando noi ascoltiamo la sua parola, cioè quando noi siamo sottomessi alla sua volontà, vuol dire questo. Quando sono sottomesso alla sua volontà, cioè quando ascolto la sua parola e la metto in pratica, io godo della sua presenza. Nel riconoscerlo sovrano, io trovo l'armonia. Quando lo rifiuto come sovrano e faccio quello che io ritengo il meglio per me, ritorno al vuoto, all'insoddisfazione, alla mancanza di un qualcosa che non riesco mai a trovare. Ora, quando si vede quella donna che gli si butta i piedi, lo adora in un certo senso, lo riconosce come superiore, come la persona da cui dipendere, in un certo qual senso Gesù è contento, perché è venuto per riportarci alla dipendenza da Dio. Questa donna non è che gli si è buttata ai piedi così per ordine, perché gli era imposto, perché la legge la obbligava. Un atto spontaneo. Ha riconosciuto che senza di lui la vita per lei non aveva un gran senso. Ha capito che dovevo dipendere da lui, dalla sua presenza, per trovare un senso ai suoi giorni. Però spontaneamente gli si butta i piedi. Lo riconosce come signore della sua vita. Si riconosce dipendente da lui. L'atto formale, che non è obbligatorio fare, per buttarsi sui piedi, esprime questo: il riconoscimento del bisogno di sottomettersi a lui come fonte della sua vita. Il Signore quindi ne è contento e la lascia fare. Sottomettersi a Dio è fatto prettamente volontario. Dio ci lascia liberi. Siamo liberi anche di non venire più in chiesa, di tornare a fare le cose peggiori di prima. Dio non ci impedisce nulla. Ma quando il maligno ci prende, lui ci impedisce di essere liberi. Da Maria Maddalena furono cacciati 7 demoni, i quali non se ne andavano da soli. Il potere del Signore li ha mandati via, contro la loro volontà. Quando il demonio viene, ti piglia e non ti lascia più andare. Ti costringe, ti domina, ti governa, ti usa e poi ti lascia, ti distrugge. Il Signore viene, ti fa capire che è la forza della tua vita, poi ti lascia libero. non ti obbliga assolutamente a seguirlo, non ti costringe, ti lascia libero. Ti puoi sottomettere o non sottomettere. Puoi riconoscerlo come Signore della tua vita, puoi riconoscere che di Lui hai estremamente bisogno, come puoi anche non riconoscerlo. Puoi tornare indietro, puoi fare quello che vuoi. Anche questa è dignità per la mia vita. Vengo lasciato libero. Di volontare e decidere. Non ho costrizione di nessun tipo. Mi autocostringo da solo. Perché ho capito. Mi sono reso conto che non posso fare a meno del Signore. Ma posso fare a meno di questo mondo. Che mi lascia vuoto. Che mi lascia solo. Che mi usa. Che dà sensazioni momentanee. Quindi mi sottometto liberamente, spontaneamente. Riconosco il bisogno. Riconosco l'importanza del Signore nella mia vita. E così lo accetto io. Non c'è costrizione in questo. Ci vuol dire chiaramente quindi che l'amore non costringe nessuno. L'amore è un regalo che viene concesso, che cerca il benessere della persona, ma che ha come caratteristica la libertà totale. Quindi è un atto, diciamo, spontaneo che esce dai nostri cuori, quello di dire apertamente al Signore: Signore, Tu sei la vita per me. Da quando sei entrato nel mio cuore io sono cambiato, ho una prospettiva diversa. Mi sento più di valore, ho una maggior dignità, ho una speranza. Non posso fare a meno di te, Signore. Ti accetto come governatore della mia vita. Di conseguenza mi sottometto alla tua parola. È un passo difficile. Perché noi lavora sempre l'individualismo, l'autonomia. La volontà di poter decidere e scegliere a nostro piacimento ci domina dentro, è forte. Ma usiamo il cervello e diciamoci: dove mi ha portato? Cosa ho sperimentato? Che futuro mi si prospetta davanti? C'è un combattimento. Chi lasceremo vincere? La parte umana che vuole l'autonomia, libertà di scelta, per poi sfracellarsi contro un muro? O il Signore che mi dice quanto sia buono sottostare alla volontà del Padre, anche per esperienza fatta? Non possiamo noi sottometterci a qualcuno senza aver fatto questo tipo di esperienza. C'è il combattimento tra queste due voci. La paura di perdere la nostra autonomia. Di perdere i privilegi del mondo, che poi ci lasciano vuoti lo stesso. Che poi se dovessimo analizzarci bene, diremmo: cosa mi ha dato il mondo in definitiva? Ho paura di perdere questi privilegi, ma cosa mi hanno dato? Mi ha lasciato vuoto lo stesso. Quindi cosa perdi? Nulla, ma hai una forza che ti attrae lì comunque lo stesso. Il combattimento che è iniziato. Il Signore non dice di lasciare tutto, non ci dice questo. Ma ci dice di capire che cosa può riempirci l'esistenza. Lui o la materia? Poi dice di continuare in questo mondo, perché siamo del mondo. Avere rinnovato la mente, ma essere comunque nel mondo per poter operare nel mondo dove lavoriamo, viviamo. Ma è importante aver capito. Aver compreso le priorità quali sono. Cosa riempie la mia vita? Cosa è assolutamente indispensabile per me? Importante capire questo. E poi decidere cercando il Signore, il suo aiuto. Da chi devo dipendere io? Chi voglio che mi governi l'esistenza? Devo saperlo io. Il Signore ci ha fatto percepire cosa vuol dire stare con Lui. Dice, adesso tocca a te valutare. Ti lascia libero. E la tua libertà può essere motivo di distruzione, se la usi male. La libertà è un fatto necessario, assoluto. Quindi la dipendenza da Dio, come dall'aria che respiri. Tante volte questo esempio l'ho già fatto, dicevo. Tu ti senti dipendente dall'aria che respiri? Ci avete mai pensato? No. Respiri senza neanche rendertene conto. È un fatto meccanico. Respiri anche di notte quando dormi e non sei quasi, e non sei cosciente praticamente, ma respiri lo stesso. Siamo dipendenti dall'ossigeno. Ecco, l'importanza sarebbe quella di evitare l'inquinamento, perché va contro di noi. Più inquiniamo e più noi ci uccidiamo. Però, come faccio a non inquinare per guadagnare dei soldi, per vendere? Devo inquinare per forza? Se no non posso vendere, non posso avere il denaro in tasca, non posso comprare, ma mi sto uccidendo da solo. Siamo in un circolo vizioso. Uscire usando il cervello. Dipendiamo dall'ossigeno che respiriamo. Apparentemente non ce ne rendiamo conto, non ci pesa, perché ci porta un benessere. Se qualcuno mi impedisse di respirare, starei subito male. Cercherei l'aria, mi verrebbe dentro l'angoscia. Dipendiamo dall'ossigeno e non ci pesa. Anzi, siamo contenti che l'ossigeno ci sia e ci lamentiamo dell'inquinamento. Per una vita fisica che poi finisce. Perché non basta vivere fisicamente. Uno può essere vivo fisicamente e stare malissimo dentro. Quelli che sono depressi stanno fisicamente magari benissimo. Ma sono morti dentro. Quindi per la vita fisica noi facciamo di tutto. Dipendiamo dall'ossigeno e non ci pesa perché vogliamo vivere fisicamente. Ma vuoi vivere interiormente? Vuoi che la tua anima sia soddisfatta, contenta, si senta nuovamente una persona, con dignità? Da chi devi dipendere? Per avere questa dignità, questo senso di valore? Questa speranza, da chi vuoi dipendere? Dalle cose che il mondo ti offre? O dal Signore che ti guarisce il cuore? E quando ti senti guarito dentro, non ti pesa assolutamente dipendere dal Signore? Perché deve pesarmi dipendere da uno che mi guarisce e mi salva? Per quale motivo? Così che non mi pesa respirare. A qualcuno pesa respirare qui dentro? Se smetti. Non respirare più. Quindi non deve pesare, dipendere da sé. Cioè osservare la sua parola, che è sapienza per noi, è la vita per noi, è la salvezza. È la guarigione, è ridarci speranza, fiducia, dignità, vita. Ma se non dipendi dal Signore, se non ti sottoponi alla sua di volontà cercandola in tutte le fasi della tua giornata, rischi di farti inquinare e non trovare più l'ossigeno. E se ti manca l'ossigeno, boccheggi, rischi di soffocare.
noi rischiamo di soffocarci da soli con l'inquinamento.
Per non poter rinunciare ai nostri beni materiali. Ci stiamo ammazzando da soli. C'è un legame dentro che ci impedisce di cambiare strada. La ricerca del benessere personale, che poi ci uccide alla fine. Ma il Signore vuole dirci che il benessere nostro e la nostra dignità come persone, quello è il benessere di cui abbiamo bisogno tutti. Sentirci amati, accettati, benvoluti, in pace con noi stessi. Strumenti di beneficio. Portatori di giustizia. Quello ci rende contenti. Persone degne. Dipendere dal Signore. E quando noi entriamo in questa dipendenza, Gesù è contento. Sente che il suo compito è completo. Che ci ha portati nel posto giusto. Perché la dipendenza da Dio è la vita per noi. Ma per concludere, dice questa donna, diceva, la tua fede ti ha salvato, i tuoi peccati ti sono rimessi e perdonati. Quando noi riconosciamo Gesù come Signore delle nostre vite e lo accettiamo come tale, usando la fede che ci viene concessa da Dio per poterlo credere, siamo su un cammino di salvezza. Quando faccio mia la fede che Dio mi dà, di capire che Gesù è l'unica via che porta al Padre e che la sottomissione a questo Cristo è la fonte della vita per me, sono su un cammino di salvezza. Perché non mi lascerò più governare da quei pensieri e sentimenti sbagliati o peccati. Il peccato che cos'è? È un pensiero sbagliato, un modo negativo di intendere la vita che mi porta danno a me e a chi mi sta intorno. Il peccato danneggia. Tutto ciò che non viene dall'amore danneggia le nostre vite. Quindi quando noi cominciamo a sottometterci a Gesù, ascoltando la sua parola, facendo la nostra, lasciamo l'altra verità che ci aveva condizionato l'esistenza, portandoci nel vuoto assoluto, nella malattia interiore, nella malattia della società che tutti quanti vediamo oggi. Entriamo nella salvezza quando ci lasciamo condizionare da Dio e ci lasciamo portare ai suoi precetti, alla sua parola, e ci lasciamo vincere dalla volontà di ubbidire a questa parola. Entriamo nella salvezza. Non è che la vera fede non salva nessuno. La vera fede mi consente, fede che viene da Dio, mi consente di entrare in questa via, di credere a questa parola e di entrare in un percorso di guarigione, di liberazione, di salvezza da sperimentare tutti i giorni, che mi porta alla dipendenza assoluta da Dio, fonte della mia vita, del mio appagamento interiore, del mio senso di dignità. Se chi sperimenta questo non farà fatica a buttarsi ai piedi di Gesù, dando il meglio di cui dispone per Lui, perché così facendo salva se stesso, ama se stesso e porta pace intorno a sé. Amen.